Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana e ben ritrovati a Non Solo Sport. Davide Dionisi con voi a tenervi compagnia fino alle 12 per parlare di attualità sportiva, di argomenti che riguardano direttamente le diverse discipline. Saluto i colleghi che cureranno per noi la parte tecnica, Roberto Colangeli ed Eva Rohrmann. Anticipiamo un po' i temi della giornata. Intanto il collega Massimiliano Castellani dalla redazione di Avvenire di Milano. Buongiorno Castellani.
Buongiorno Fermo, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Nella prima parte di Non Solo Sport, il commento alle prime pagine dei quotidiani sportivi e l'intervista esclusiva a Giancarlo Abete, presidente della Federcalcio. Nella seconda parte parleremo di pugilato con il presidente della Federazione Pugilistica Italiana e con il campione Clemente Russo. Spazio poi al premio Bancarella Sport, assegnato ieri a Pontremoli, e infine il bilancio di Festa d'Estate 2009, l'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli, che si è conclusa ieri a Bellaria. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Corriere dello Sport Stadio, Juve su Luis Fabiano, è il brasiliano l'obiettivo principale per l'eredità di Trezeguet. Lui accanto ad Amaury, con Diego alle spalle, soluzione ideale. E con due gol all'Argentina ha inguaiato Maradona. Beckham e Rafinha nel Milan di gennaio. Inter ora Arnautovic allontana Pandev. Lippi è sicuro e mondiali sarà vera Italia. Moriero beffa il Lecce, il Frosinone in fuga, Salernitana è già in crisi. Il calcio regala un sorriso all'Aquila. La Gazzetta dello Sport, spazio ovviamente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi al grande trionfo l'ennesimo di Valentino Rossi, definito l'asino volante, capiremo poi perché. La Gazzetta dello Sport, vale l'asino che vola. Per quanto riguarda il calcio, Lippi cambia dentro Grosso e De Rossi, Pirlo dietro le punte. Kakà travolgente, Maradona traballa, Trapp, Brady e Tardelli, Diego è l'uomo giusto, la Juve ora è pari all'Inter. Sollievo Schneider, col Barça ci sarà. Ancora spazio per la Serie B con il Frosinone primo e da solo, il Brescia doma il Torino. Ciclismo, Basso attacca, Cunego vince. Ancora la grande performance di Valentino Rossi. Tutto Sport, spazio alla Juve. Una Juve no limits. Rabbiatoro, primo stop. Motociclismo ancora, ampio risalto alla vittoria di Valentino Rossi. Rossi si riscatta subito, batte Lorenzo a Misano. Allora, Castellani, cominciamo a parlare innanzitutto della nazionale di calcio. Una nazionale che non è piaciuta molto, ma molto pragmatica, perché sta andando avanti.
Beh, molto, più che molto pragmatica, molto fortunata, perché penso che la partita che abbiamo visto sabato sera contro la Georgia è stata veramente una partita più che deludente, con un attacco che non segna più. E dobbiamo ringraziare assolutamente l'italico ormai Calazze, visto che da 10 anni che vive qui a Milano e opera per il Milan, che ci ha messo veramente una bella pezza, perché altrimenti sarebbe stato un pareggio clamoroso e con l'Irlanda che ci avrebbe raggiunto al vertice della classifica.
Ecco, dalle prime pagine dei quotidiani sportivi, se non fosse stato per l'ennesima vittoria di Valentino Rossi, che stiamo qui ancora una volta a sottolineare veramente la performance di questo straordinario campione, noi abbiamo ancora le prime pagine dei quotidiani sportivi, al di là del fatto che il campionato sia fermo o meno, però ancora che danno risalto al calciomercato. È possibile che per cercare in qualche modo di richiamare l'attenzione dei tifosi o comunque degli sportivi i quotidiani debbano richiamare comunque sempre l'attenzione al calciomercato e ai grandi nomi?
Beh no, non è possibile, è la realtà purtroppo, perché abbiamo un campionato in cui c'è ancora un po' di incertezza sul fatto che possa essere un campionato spettacolare. Il campionato spettacolare, come tutti i movimenti, è dettato dai personaggi, grandi personaggi. Lippi si chiedeva perché nessuno si occupa della nazionale, perché purtroppo la nazionale ha bisogno di personaggi forti come potrebbe essere quello di Cassano, così come il moto mondiale scemerebbe di interesse se Valentino Rossi domani si ritirasse dalle competizioni. Quindi il mercato tiene vivo, e soprattutto la possibilità che arrivi un nuovo campione in un campionato che ha perso due grandi campioni come Kaká e Ibrahimovic, diciamo che cerca di far capire che questo è ancora il torneo, quantomeno se non il più bello del mondo, comunque uno dei più interessanti.
Abbiamo affrontato proprio questo tema in una lunga intervista questa mattina rilasciata dal presidente della Federcalcio Abete, che in esclusiva per noi ha parlato anche di questo. Ecco, ti invito ad ascoltarlo e poi la commentiamo insieme. Presidente Abete, allora, che campionato sarà questo, considerando che i club italiani hanno orientato più una campagna acquisti più sul contenimento dei costi che non sui grandi investimenti?
Ma un campionato interessante, come è sempre stato il campionato italiano. È vero che alcuni grandi giocatori sono andati fuori dal campionato italiano, Ibrahimovic, Kakà, ma è altrettanto vero che sono arrivati grandi giocatori, Diego, Eto'o e tanti altri, Snyder e tanti altri ancora, e mi sembra che già le prime due giornate abbiano evidenziato la qualità di questi giocatori che sono venuti a giocare nel campionato italiano. Quindi un ottimo campionato, e di positivo c'è l'attenzione rispetto alle problematiche economico-finanziarie dei club, perché è naturale che il tifoso ha sempre l'aspettativa di campagne acquisti eccezionali, però è importante che i club riescano a strutturarsi in modo tale da avere un equilibrio economico anche in linea con la posizione dell'UEFA sul fair play finanziario.
È un campionato che anche fa da preludio a quelli che saranno i campionati mondiali. Ecco, a proposito, che Italia ha visto lei?
È un'Italia che ha vinto, e questo è importante perché i punti sono necessari per qualificarsi. Abbiamo un girone particolare in cui tre squadre, l'Italia, l'Eire e la Bulgaria, non hanno mai perso una partita. Chiaramente noi siamo superiori sul versante della nazionale rispetto a Eire e Bulgaria, ma sono due buone squadre, quindi fare punti oggi è difficile per tutti. Abbiamo vinto, non abbiamo giocato bene, questo siamo in grado tutti di valutarlo con serenità. Abbiamo questo incontro importante a Torino con la Bulgaria, è importante vincere. Se vinciamo con la Bulgaria, non soltanto la Bulgaria rinuncia alle residue possibilità di recupero, ma andiamo a Dublino con 4 punti di vantaggio e quindi con una certa tranquillità nell'impostare una partita che a questo punto non sarebbe necessariamente decisiva.
A proposito di mercoledì 9 settembre, Presidente, approfittando della massiccia presenza a Torino dei giornalisti sportivi delle principali testate nazionali, proprio in occasione della partita verrà presentato nel capoluogo piemontese, in anteprima, la nuova tessera del tifoso. Ecco, qui c'è veramente una discussione in corso tra tessera del tifoso sì e tessera del tifoso no. Noi ne abbiamo più volte parlato anche nell'arco delle nostre trasmissioni. Vuole un po' riepilogare quali sono i vantaggi della tessera del tifoso?
Sì, si è creata una situazione di contrasto sulla tessera del tifoso che a nostro avviso non ha motivo di essere così aspra. La vera rivoluzione organizzativa e culturale per l'accesso allo stadio è maturata quando è scattato il biglietto nominativo. Già il biglietto nominativo di per sé stesso necessita da parte dell'utilizzatore dell'invio dei dati personali che consentano naturalmente la riconoscibilità ai fini anche di evitare episodi di violenza. La tessera del tifoso, dal nostro punto di vista, e questo sarà l'impostazione che daremo nella presentazione a Torino, vuole essere un elemento e un'occasione di fidelizzazione, di maggiori servizi per i tifosi, sia allo stadio sia, come tutte le tessere, al di fuori dello stadio, un momento di riconoscibilità, del fatto di ritrovarsi in determinati valori, naturalmente anche uno strumento di sicurezza. D'altro canto, ognuno di noi ha tante tessere a cui è affezionato, sono tessere di appartenenza ad associazioni, ad organizzazioni. Già oggi chi vuole andare allo stadio deve dare i suoi dati al fine di garantire che siano persone che non sono colpiti da DASPO e quindi dal divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Quindi bisogna cercare di scaricare la dimensione della tessera del tifoso, come se fossimo o contrario o favorevole alla schedatura, perché di schedatura non dobbiamo parlare, e dobbiamo valorizzare le positività e le logiche, l'orgoglio di appartenenza e di qualità dei servizi, sia di sicurezza sia di fidelizzazione.
Presidente, perché tanta resistenza? Abbiamo assistito a diverse manifestazioni contro la tessera del tifoso.
Ma perché tanta resistenza? Da una parte c'è una problematica, diciamo, culturale, come ho detto ancor prima del biglietto nominativo, si aveva l'abitudine di arrivare allo stadio, di prendere il biglietto all'ultimo momento, di non dover dare i propri dati, quindi la rivoluzione culturale, come devo dire, la tessera può essere vissuta come un anello di una modifica strutturale nel libero accesso alle manifestazioni sportive, senza fornire generalità. Dall'altra c'è un contenzioso, una dialettica collegata ai soggetti che non possono essere utilizzatori della tessera del tifoso, nel senso che questa tessera del tifoso non solo ovviamente non viene concessa a coloro i quali sono colpiti dal divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ma anche a coloro i quali negli ultimi 5 anni abbiano avuto delle condanne in relazione situazioni maturate all'interno dello stadio o comunque collegati a manifestazioni sportive. Questo viene contestato da parte di alcune componenti dei tifosi, però insomma ci possono essere opinioni diverse, legittime, ci possono essere come sempre ottimizzazioni, chiarimenti che peraltro il Ministero ha dato, il Ministero è stato coerente col tipo di impostazione che ha portato avanti da diversi anni a questa parte, però non c'è proprio necessità né utilità né comprensione per dei fenomeni di contrasto forti, come se stessimo parlando di una situazione diciamo ai limiti della costituzionalità. Questo onestamente non c'è proprio motivo. Noi come nazionale italiana, come federazione, vogliamo trasferire la comunicazione di una tessera che sia di appartenenza, di sicurezza, di fidelizzazione, che rappresenti una positività e un modo di aggregare le persone che vogliono andare allo stadio, come la gran parte dei tifosi, in maniera serena e che non hanno la preoccupazione neanche naturalmente di dire quali sono le proprie generalità.
Non solo sport si è occupato tanto dei giovani, dell'investimento nei confronti dei settori giovanili, e anche con lei più volte ne abbiamo parlato, ci siamo trovati più volte d'accordo. Poi però leggiamo che nei club del campionato più vecchio d'Europa c'è poco spazio per i giocatori nati nei settori giovanili. Questa almeno è l'immagine della Serie A delineata dal quarto rapporto dell'Osservatorio dei giocatori professionisti sul mercato del lavoro calcistico in Europa. Ecco, nessun club peraltro italiano figura nella top 10 delle società che fanno affidamento sui propri prodotti, chiamiamoli così. Che cosa fare per cercare di incentivare il settore, Presidente?
Occorre da una parte fare delle politiche appunto incentivanti, questo però è più facile farlo nelle categorie diciamo minori, cioè in serie B, in prima e in seconda divisione, in cui ovviamente non c'è competizione internazionale, quindi ci possono essere delle risorse che il sistema calcio finalizza alla valorizzazione dei vivai, diventa un po' più difficile farlo se non operando culturalmente sulle società in Serie A. In Serie A i club da una parte traggono tutti i loro ricavi dal libero mercato, dai diritti televisivi, dagli sponsor, dal merchandising, e quindi hanno la libertà di utilizzare all'interno del quadro normativo le risorse come ritengono. Peraltro, come lei sa, anche all'interno dei club di Serie A di primo livello ci sono società che fanno politiche tra di loro completamente diverse, hanno una diversa presenza di giocatori nati nel vivaio oppure presi semplicemente a livello internazionale. Il quadro normativo è un quadro normativo che non può determinare un'obbligatorietà e un vincolo. Come giustamente osservava, possiamo operare sulla logica culturale delle incentivazioni, perché una squadra di seconda divisione, che è una società professionistica, può avere 15 giocatori francesi o tedeschi che sono lavoratori dell'Unione Europea e nessuno può porre un vincolo al loro utilizzo. Quindi bisogna più che altro convincere sul fatto che il vivaio diviene non solo una modalità che dà continuità alla tradizione italiana di grandi giocatori, ma dall'altra è anche economicamente un'opportunità per non andare sempre ad acquisire all'estero i giocatori, ma per valorizzare il nostro vivaio, come peraltro avviene per il caso di Santon oppure per Balotelli, che è cresciuto a livello calcistico nel nostro paese.
Presidente, la settimana scorsa è stata una settimana di anniversari. Era il 3 settembre dell'89 quando venne a mancare Scirea. 3 anni fa, sempre la settimana scorsa, è stato l'anniversario della scomparsa di Giacinto Facchetti. Ecco, abbiamo rievocato durante questa settimana 2 figure straordinarie del nostro calcio, a unirli una classe calcistica immensa, ma anche uno stile inarrivabile dal nostro punto di vista, lealtà, riservatezza, eleganza, un po' poi quello che il calcio oggi sembra aver perduto.
Sì, Facchetti e Scirea sono stati 2 grandi protagonisti del calcio italiano, non soltanto sul versante tecnico, agonistico, professionale, perché sono comunque ai primissimi posti anche delle presenze in nazionale, ma hanno rappresentato tanti altri valori. Un primo valore è quello dell'orgoglio, dell'appartenenza, della continuità di presenza all'interno del club, e quindi questa continuità di cui è stato peraltro grande protagonista fino alla conclusione della sua carriera un personaggio come Paolo Maldini, che rappresenta il Milan a tutti quanti gli effetti sul versante della carriera agonistica. E poi Facchetti e Scirea hanno rappresentato un sistema valoriale, una modalità, una classe nel comportamento, uno stile anche in momenti difficili. Sono i 2 giocatori che in occasione dell'assemblea che mi nominò presidente nell'aprile 2007 io ricordai in qualche modo come esempio da seguire. Il loro ricordo lo ricordo sempre vivo al nostro interno. Io andai personalmente, quando ero vicepresidente della federazione, nel luogo dove Scirea morì, e portare appunto un ricordo della Federcalcio in Polonia. E sono 2 grandi personaggi. Ricordarli non solo rende onore alla loro memoria, ma costituisce un esempio e un incoraggiamento a cercare di somigliare ad ambedue.
Un'ultima domanda, un'ultima riflessione tra le altre cose. Una notizia che la vede direttamente protagonista. Ecco, per la stagione di calcio 2009-2010, quindi questa in corso, l'Acquedotto Pugliese ha raggiunto un accordo proprio con la Federcalcio per la sponsorizzazione con il marchio La Fontanina, l'acqua di casa tua, delle squadre giovanili pugliesi vincitrici della Coppa Disciplina. Ecco, per la prima volta in Italia una squadra di calcio promuove un prodotto virtuale, perché di fatto non è presente in commercio, con l'intento proprio di sensibilizzare ad un tema sociale il valore dell'acqua, l'acqua di rubinetto, di fatto abbinando il fair play sul campo di gioco al corretto comportamento domestico. Quando e come esportare questo tipo di esperienza anche magari a club maggiori o serie maggiori, secondo lei? E come nasce proprio questa esperienza?
È un'iniziativa che nasce a livello territoriale dall'impegno del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC e del presidente Tisci. Abbinare un'iniziativa alla logica del fair play è un fatto positivo, e peraltro ricordo che proprio questa è la settimana del fair play a livello internazionale, cioè tutti gli eventi sono contrassegnati dall'effettuazione in questi giorni sono all'interno della settimana del fair play, e quindi anche noi faremo un'iniziativa per il fair play ricordando i valori di riferimento del fair play in occasione della partita della nazionale a Torino. Peraltro il calcio, come tutti quanti noi sappiamo, è spesso contrassegnato da notizie, come devo dire, che assumono anche delle vesti alcune volte di forte criticità, ma la dimensione del rapporto tra il calcio, la solidarietà, i valori positivi, le grandi battaglie, dalla lotta alla SLA alla lotta contro le droghe, alla dimensione del sostegno alle grandi campagne per la salute, è fisiologico. Se andiamo a seguire ogni settimana le partite, vediamo che quasi in tutte le settimane c'è un abbinamento fra l'ingresso in campo dei giocatori, la fase iniziale della partita e delle politiche, sono politiche sociali. Quindi è giusto essere critici nei confronti di uno sport così popolare, che suscita tante passioni e che alcune volte muove interessi economici significativi, però bisogna avere sempre la capacità di ricordarne, come ha fatto lei, la dimensione positiva e di supporto alla costruzione di grandi progetti. come è accaduto anche all'Aquila, come sta avvenendo per il terremoto in Abruzzo, con l'Aquila Calcio che ritorna in Serie D e che vede di nuovo il campo Fattori con molte centinaia e migliaia di spettatori che cercano di tornare a una dimensione di normalità dopo la tragedia del terremoto.
Presidente, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. Castellani, allora, abete a tutto campo.
Beh, abete a tutto campo, diciamo che ha tracciato un po' quello che è il profilo di questo nostro calcio. L'unica cosa sulla quale io non sono molto ottimista in questo momento è la testa del tifoso, perché secondo me c'è una grossa confusione tra quelli che sono gli intenti della società sul discorso fidelizzazione, quindi anche un discorso prettamente commerciale, e quelle che invece sono le intenzioni di questo movimento ultra, che non è affatto d'accordo, che si prepara a una dura contestazione da quello che emerge dalle ultime indiscrezioni che sono emerse anche sabato durante la contestazione furibonda di Trigoria da parte dei tifosi romanisti.
Peraltro si prevedono anche altre iniziative su scala nazionale.
Sì, ci sono tantissime iniziative che partono anche purtroppo dalla penalizzazione del pubblico normale, perché potrebbero esserci dei momenti di tensione con l'abbandono, la diserzione delle curve. Ricordiamoci che in curva non vanno soltanto gli ultra, ma vanno anche i famosi nuclei familiari che tutti auspicavamo che tornassero negli stadi, ma in queste condizioni di incertezza penso che sarà molto difficile.
Ti ringraziamo del tuo prezioso contributo come sempre, Castellani, e a risentirci lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Grazie, un breve brano musicale e poi riprendiamo con la seconda parte di Non Solo Sport.
Un omino con le ruote contro tutto il mondo. Un omino con le ruote contro l'Isoard e va su ancora e va su. Viene su dalla fatica e dalle strade bianche, la fatica muta e bianca che non cambia mai, e va su ancora e va su. Qui da noi per 5 volte, poi 2 volte in Francia, per il mondo 4 volte contro il vento 2, occhi miti e naso che divide il vento, occhi neri e seri guardano il pavè, e va su ancora e va su e va su. Poi lassù contro il cielo blu, con la neve che ti canta intorno, e poi giù.
Seconda parte di Non Solo Sport, Davide Dionisi ancora con voi in studio per parlare oggi di box. La grande box è tornata a Milano, fino al 12 settembre sarà lì, nella città appunto designata capitale europea dello sport per il 2009 e centro del mondo per l'Expo 2015. Fino al 12 settembre, come ha anticipato il capoluogo lombardo, è diventato il punto di riferimento, diventerà il punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati della box. Noi abbiamo in diretta oggi con noi il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Franco Falcinelli, e Clemente Russo, campione del mondo dilettanti a Chicago del 2007, vice campione olimpico a Pechino 2008, ha vinto anche un bronzo agli Europei Juniores del 98 e 5 titoli italiani. Allora, buongiorno a voi e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno. Grazie a lei.
Buongiorno presidente. Allora, che cosa sta succedendo a Milano? Ci spieghi un po' le gare, l'iniziativa proprio promossa dalla Federazione Pugilistica Italiana, e ci spieghi un po' che differenza c'è tra questo tipo di mondiale e il tipo di mondiale professionista.
Beh, intanto devo dire che questa è la più grande, il più grande evento pugilistico mai organizzato nel nostro paese. Abbiamo portato qui niente meno che 142 paesi del mondo e un numero veramente elevato di pugili, di tecnici, di dirigenti, e pertanto siamo veramente orgogliosi di aver dato vita a questo grande evento grazie alla partnership di un gruppo veramente straordinario di milanesi capeggiati da Andrea Locatelli come presidente, Paolo Taveggia come direttore generale, il cosiddetto comitato organizzatore locale, che nel forum di Assago ha dato dimostrazione di grande qualità organizzativa, di grande capacità manageriale, riscuotendo di fatto gli apprezzamenti di tutto il mondo.
Ecco, oggi lo ricordiamo, è la giornata dedicata ai sedicesimi di finale delle categorie 57, 69, 81 e 91 kg. Ecco, le buone notizie arrivano proprio dagli azzurri, perché Clemente Russo ha battuto 14-4 ai punti il kazako Vassili Levit. Russo, ci racconti un po' questa sua vittoria?
È lunga da raccontare, sono 9 minuti di match, 3 round, quindi non raccontiamo nei particolari. Tengo a dire solo che ieri si è visto un bel Clemente Russo sul ring, come si era visto già il primo incontro con l'equatoregno. Ho fatto tutto ciò che dovevo fare, praticamente abbiamo messo un match, abbiamo preparato la tattica, quella di boccare di rimessa, di aspettarlo. E così è andato, l'abbiamo preso un po' sulla prima ripresa, sulla psicologia, quella di non attaccarlo. Lui poi è attaccato, è andato un punto sotto, poi trovandosi sotto ha dovuto attaccare per altri 2 round, quindi la seconda e la terza, io sono andato a nozze per il mio pugilato. Adesso dobbiamo vedere dopo domani con questo forte russo, penso di fare la stessa tattica.
In bocca al lupo. Falcinelli, a che punto è la formazione della box in Italia? Perché la scuola italiana è una scuola storica. A che punto la diffusione della box però sembra aver avuto, diciamo, dei periodi più o meno, ecco, non favorevoli, ecco. A che punto è oggi?
Ma le dirò, siamo veramente in un periodo aureo, nel senso che le nostre società sportive sono colme di praticanti, anche perché l'avvento della box al femminile ha di fatto abbattuto un tabù che si protraeva da tanti anni, quello del rischio, quello della violenza, quello in qualche modo di sport che doveva in qualche modo recuperare gli emarginati, i delinquenti, insomma è poco di buono. Noi abbiamo oggi un campionato universitario, campionato italiano universitario, a cui partecipano più di 200 studenti universitari. Prova ne è che i nostri campioni, come la grande star che sta dall'altro filo del telefono, Clemente Russo, sono
gentile presidente.
Sono dimostrazioni di una immagine straordinariamente piacevole, di persone intelligenti, di grande comunicazione, di grande impatto sul pubblico, perché ieri sera a vedere Russo c'era un pubblico foltissimo, proprio per applaudirlo anche dal punto di vista della sua spettacolarità gestuale.
Non solo sport si conclude qui, ringrazio i tanti ospiti che sono stati con noi oggi, ringrazio per la parte tecnica Roberto Colangeli e Eva Rohrmann. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 11.10 circa, continuate a seguirci su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.